nostro ospite questa settimana è Ermanno Brignolo, non nuovo ai microfoni di Radio SBS. Buongiorno Ermanno.
Buongiorno Marco.
Abbiamo parlato già con Ermanno Brignolo in passato della sua attività di musicista e anche di quella di professionista dell'IT, ma nell'ambito di questa rubrica vogliamo sapere innanzitutto da Ermanno come e quando hai cominciato a suonare, quanti anni avevi, che cosa ti ha messo in mano la chitarra?
Beh, più che cosa direi chi. Il colpevole è stato mio fratello, che accuso pubblicamente di aver voluto una chitarra per un suo compleanno, quindi quello che ha portato la chitarra in casa è stato lui, mio fratello Corrado. Io ovviamente avevo intorno ai 5 anni, ho visto il giocattolone nuovo di mio fratello, lo voglio anch'io. Siccome ho insistito un po', allora i miei genitori mi hanno comprato questa chitarra, visto che tra l'altro mio fratello aveva iniziato a darmi qualche lezioncina sui classici primi accordi, mettere le mani, e sebbene la chitarra fosse più grande di me, letteralmente, le mie mani ci andavano, in qualche modo raggiungevano le cose, riuscivo a tirar fuori dei suoni non necessariamente cacofonici. Quindi tutto è nato così, in casa. Dopodiché, per tutte le scuole elementari, io ho continuato ad andare avanti a suonare, e i miei genitori hanno detto, vabbè, forse è il caso che indirizziamo la cosa in modo un po' più strutturato. Ho iniziato nel 92 a prendere lezioni, e nel 2003 mi sono diplomato, e poi tutto il resto.
Il resto è storia. Il brano che ha aperto questa nostra conversazione è ovviamente un brano di musica classica, un brano scritto per Andrés Segovia, considerato universalmente il più grande chitarrista classico vissuto, un protagonista del XX secolo. Parliamo un attimo di questo disco.
Sì, il disco è stato in realtà un'avventura. Stiamo parlando di 7 CD di musica, prevalentemente per chitarra sola, un bel malloppo di musica da registrare. È tutta musica pubblicata, io non ho scoperto niente in realtà, però è un gruppo di musiche che sono state scoperte, bene o male, dopo la morte di Segovia, e per espressa volontà di Segovia sono state riportate alla luce e pubblicate. Hanno iniziato lentamente a popolare i programmi da concerto e le registrazioni, e io ho detto, senti, è un progetto unico, corposo, unitario, facciamone una versione ascoltabile oltre che le semplici partiture pubblicate. Quindi ho deciso di affrontare tutto e suddividere il progetto intero per nazionalità, quindi si parla di 7-8 nazionalità per compositori provenienti da ogni dove che hanno dedicato il loro lavoro alla figura di Segovia. Quindi sì, questo va a conferma di quello che dicevi, è indubbiamente stato il protagonista del XX secolo.
Da un punto di vista personale e umano, che cosa ti dà suonare la chitarra? Sappiamo che tu lo fai appunto anche a livello professionale, concerti, esibizioni, tour, eccetera. Però, come tutti i musicisti, da una parte c'è l'aspetto lavorativo, dall'altro l'aspetto del piacere che può dare suonare uno strumento. Per te cos'è?
Allora, innanzitutto è una necessità. Io non riuscirei onestamente a ipotizzare la mia vita non solo senza chitarra, non voglio fare il feticista dello strumento, ma in realtà senza una componente musicale ad ampio spettro, quindi sia teorica sia pratica nel suonare o nell'ideare la musica, arrangiare, concepire, registrare, è un tutt'uno. Venendo al che cosa avviene nel momento in cui suono, guarda, sono tante cose. C'è chi sostiene che in realtà la musica esprima quello che né le parole né il silenzio possono dire, quindi arriva ben oltre a quella che è la semplice comunicazione. Attraverso la musica si possono esprimere tantissime cose della propria personalità, del proprio modo di vedere e vivere la vita, e tutto questo rientra nell'atto del suonare, che sia suonare in camera mentre si studia o che sia un suonare in pubblico e trasmettere queste cose a dalle 10 alle 10.000 persone. Quello che viene coinvolto nell'atto del suonare, per quanto mi riguarda, è una cosa molto più ampia che, espressa a parole, non sarebbe probabilmente altrettanto efficace.
Anche tu usi la musica per musicoterapia? Ovvero, io ti faccio un esempio. Quando ho dei momenti un po' strani, io so già che devo andare ad ascoltare cose tipo Steely Dan e so che dopo un quarto d'ora, 20 minuti, starò meglio. Anche tu fai così?
Spesso e volentieri sì. Ci sono alcuni brani o alcuni capitoli della storia della musica che hanno il potere di farmi cambiare umore e potenzialmente di trasformare un momento poco piacevole in qualcosa di molto più sopportabile, quando non addirittura in qualcosa di bello. Per quanto mi riguarda, gli esempi più lampanti sono nella musica di Bach, la messa in si minore e le due passioni, secondo Giovanni e secondo Matteo. Su tutti la messa in si minore. A partire dall'incipit, ex abrupto, che è un qualcosa che a me fa sempre venire i peli dritti, attraverso tutto lo svolgimento delle quasi 2 ore di musica che la compongono. Quello sono sicuro che qualunque cosa capiti riesce a trasportarmi davvero in un altro mondo.
Anche se non è esattamente la stessa cosa, sappiamo che, ed è stato provato perché gli esperimenti sono stati fatti, se alle mucche in un allevamento tu trasmetti musica classica o comunque musica di un certo tipo, la produzione di latte aumenta, le mucche sono meno stressate, quindi sicuramente la musica ha un effetto. Tu a cosa lo attribuisci? Visto che sei anche un ingegnere, quindi ti occupi anche di scienza, da un tuo punto di vista è semplicemente un gioco di vibrazioni che hanno un effetto sulla chimica del nostro cervello o c'è qualcosa di più?
Guarda, riducendo la conversazione banalmente a questioni biochimiche, se vogliamo, io credo che un certo tipo di vibrazioni. Allora, non stiamo svelando niente. Questa questione era già stata ampiamente sviscerata nell'antica Grecia, con la teoria dei modi, e non stiamo a passare troppo tempo. Però è dimostrato, come hai detto tu, che la musica è in grado di indirizzare alcuni fenomeni della vita verso un esito piuttosto che un altro. Io credo che si inneschino dei meccanismi. Ripeto, parlando dal punto di vista puramente scientifico, senza toccare emozioni, energie, sfere che non mi competono, io credo che si tratti appunto di reazioni a un certo tipo di stati d'animo, di atmosfere, uso un termine un po' abusato, armonie, che in questo caso però ha ragione di essere, create da un impianto formale e musicale ben preciso, che sia un ambito omoritmico e puramente armonico, che sia un intreccio polifonico, sicuramente i risultati possono essere diversi, va da sé, però concordo, è dimostrato anche che, ad esempio, nello sviluppo dei bambini, nei primi anni di vita, l'ascolto di un certo tipo di musica, nello specifico Mozart, Haydn e le pagine meno complesse di Beethoven, possono avere degli effetti molto molto piacevoli sia sulla serenità dei bambini sia sul loro sviluppo intellettuale e cognitivo.
Ti faccio un'altra domanda da musicista. Tu, abbiamo sentito prima, sei un chitarrista classico di formazione classica che ha studiato, che sa leggere uno spartito, e il pezzo che stiamo per ascoltare è tutt'altra cosa e tu suoni diversi generi musicali. Io ti ho visto, li suoni bene, non li suoni male, come, se mi permetto un attimo di snobismo, altri musicisti classici che una volta che gli levi lo spartito non sono in grado di improvvisare. Che approccio diverso utilizzi per fare in modo che ti venga bene anche la parte, appunto, per la quale tu non hai una preparazione specifica ma è più istintiva? Perché la musica, che sia blues, jazz o rock, è generalmente più istintiva e meno studiata della musica classica.
Abbiamo un paio d'ore di tempo per rispondere?
Abbiamo un minuto.
Ok, allora, il discorso per quanto mi riguarda è relativamente semplice, ma è vero quello che dici, cioè ci sono persone, musicisti eccellenti, che però, tolti dal loro ambito, si trovano a disagio. Allora, per quanto mi riguarda, al di là della tecnica strumentale, che è più o meno la stessa, cioè lo strumento è quello, che sia una chitarra elettrica, classica, acustica, le corde in nylon, metallo, non cambia niente, i tasti sono quelli, l'approccio è più o meno lo stesso, a parte qualche linguaggio diverso, ma nella mente sono cose molto separate. Quindi i fondamenti, i pilastri tecnico-teorici sono gli stessi, ma i linguaggi, le espressioni sono molto diverse. Quando io suono jazz, come quando sentiremo adesso, che io suoni prog o hard rock o qualunque cosa, per me quello è un mondo, è come se fosse una libreria da caricare, se riesco a spiegarmi. Quindi per me suonare jazz implica andare in quel mondo.
Possiamo fare un altro esempio, magari con me adesso stai parlando in italiano, quindi hai, diciamo così, ricaricato il software italiano, adesso torni in ufficio e parlerai in inglese e ricarichi il software in inglese.
Esatto, è molto simile, quindi si tratta proprio di attingere a due più quelli che sono, a linguaggi completamente diversi. Non si tratta di creare una contaminazione o un pastone in cui va dentro tutto, si tratta semplicemente di lasciare questi due ambiti isolati, con alcune frange che si possono accomunare perché sono gli elementi base comuni a qualunque tipo di musica, ma per il resto sono compartimenti ben distinti, e trattati così è un po' come conoscere due tipi di musica diversa.
In 30 secondi, è l'ultima domanda che ti faccio, non ci sono alternative, vero, per diventare una brava musicista allo studiare e naturalmente all'esercitarsi?
Zero, nessuna. Non si creda mai a chi dice: ah, quel musicista è, però lui ha tanto talento dalla nascita. Passami il termine, balle. Il talento esiste, è innegabile, ma se non lo si esercita, non lo si allena, non lo si coltiva e non ci si spendono tanti e tanti, ancora tanti sacrifici, è un talento completamente sprecato.
Con questa considerazione noi ringraziamo Ermanno Brignolo e ascoltiamo, è già partito in sottofondo, il pezzo con il quale ci salutiamo, che è
Io sono il vento.
La furia che passa e che porta.